Benvenuti a tutti. Siccome dei presenti noi non sappiamo, cioè sappiamo che molti già hanno la conoscenza di questo dono e stanno approfondendo personalmente e comunitariamente. Sentite? Bene? Prendiamo. Mi viene divina volontà a parlare in noi, ma voi direte di ascoltare in voi però. E quindi cercheremo, poi eventualmente voi ci indicate le vostre necessità, però di cominciare per gli iniziati, per coloro che stanno all'inizio di questo dono e nella seconda parte di andare forse anche un pochino più avanti. Tanto in ogni caso è come per la Sacra Scrittura, è sempre antica e sempre nuova, questo veramente. È un piccolissimo. Così noi mettiamo una meditazione sulla preghiera che spero che abbiate potuto seguire del buon dì a Gesù nel Santissimo Sacramento. Gesù, quando Luisa scrive ciò che Gesù le ha dettato e come lei lo vive, riportando le parole stesse di Gesù, lui si rivolge a Luisa dicendo: pregando con me ed in me. Uno degli argomenti che volevamo approfondire oggi con voi era proprio quello della preghiera nella divina volontà. Allora, faccio un attimo un passo indietro. Ricordiamo che quando nel Vangelo Gesù parla di vino nuovo in odri nuovi, noi rischiamo ogni volta che lo Spirito si mette in modo un po' più forte, di prendere quello Spirito e strutturarlo, metterlo dentro cose che già conosciamo. Lo chiudiamo lo spirito, anziché lasciarci liberare noi, tentiamo di chiudere lo spirito, non va bene questo. Allora, gli odri che siamo anche il modo il vino nuovo ce lo dà Dio, ma odri nuovi dobbiamo lasciarci trasformare noi in tutta la nostra vita. È un modo nuovo di vivere, non sono cose diverse quelle che dobbiamo fare. Allora qui vi diciamo anche una cosa che forse alcuni possono rimanere sconvolti, perché comunque questo cammino del conoscere la volontà di Dio, siccome veramente è una crescita nello spirito che ci chiama ad entrare in un rapporto personale con Dio molto intenso e molto profondo, richiede di rivedere sempre di nuovo il modo di camminare. Ho sentito all'inizio che qualcuno diceva ai Gloria, nel tuo divin volere, insomma, terminando, come delle volte abbiamo fatto insieme. L'importante per qualsiasi dono faccia Dio è camminare insieme con la Chiesa e nella Chiesa, che non vuol dire, camminare con la Chiesa e nella Chiesa non vuol dire rinunciare o rinnegare una verità, ma vuol dire saper andare al passo con tutti. Ci sono delle forme che ancora possono non essere comprese o comunque acquisite. E allora noi dobbiamo camminare con la Chiesa, anche per esempio la stessa preghiera delle lodi che si conoscono, tradizionali, vissuta nella divina volontà, ha una potenza grandissima, perché questo dono nel mondo e nella Chiesa lo conoscono alcuni, mentre per esempio la preghiera delle lodi, l'adorazione, il modo di adorare, la celebrazione eucaristica, moltissimi che vivono la realtà ecclesiale lo conoscono e vi partecipano. Allora, pregare in comunione con la Chiesa, in un modo nuovo, quindi vuol dire con una nuova intenzione, in comunione con Gesù, in Gesù, è un qualche cosa che porta luce anche nei cuori che ancora non hanno conosciuto questo dono, e noi non sappiamo dove arriva questa luce e come poi queste anime si apriranno ad accogliere queste verità quando saranno loro presentate, o forse non le conosceranno mai tramite gli scritti e le ritroveranno nel loro cuore. Allora, ripeto, non facciamo di nuovo, come abbiamo tante volte fatto, di prendere una novità e metterla dentro un cassetto, perché non è questo il dono al quale Dio ci sta chiedendo di partecipare e dove ci sta chiedendo di vivere.
Vino nuovo e altri nuovi, giusto? Mi sentite bene? Iniziare vorrei riportare alla vostra mente e cuore qualche citazione dalle Sacre Scritture. Mi sentite bene adesso? Devo parlare più vicino al microfono così? Più lontano non sentite niente. Come va meglio? Così? O così? Così? O così? Più vicino così. Ok, ditemi se non mi sentite più a un certo punto. Per le Sacre Scritture vorrei leggere qualche passo, giusto per iniziare questo tema sulla preghiera. In seguito alle Sacre Scritture, due parole dal Catechismo della Chiesa Cattolica in merito alla stessa preghiera. E poi, in terzo luogo, i brani tratti dalle scritte di Luisa che riguardano questo modo meraviglioso di pregare. Adesso dalle Sacre Scritture, Gesù dice: e quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Pregando, non sprecate parole come i pagani, che essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quale cose avete bisogno, prima ancora che gliele chiediate. Mi sentite bene così? Ah, o qui dobbiamo mettere la traccia acustica. Poi San Paolo ai Romani: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. Quindi San Paolo sta invitandoci a pregare anche come offerta, offrendo noi stessi a Dio come sacrificio a lui gradito. Ma da sole no, come abbiamo detto nella preghiera del Buon Dì a Gesù, sacramentato, Gesù sempre insieme con te, nel pregare, nel parlare, nel soffrire, nel mangiare, nel riposare, sempre con Gesù, perché da sole vogliamo zero, nulla, insieme con Gesù vogliamo tutto. E questo voi farete, consapevoli del momento. È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventavamo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettate via le opere delle tenebre e indossiamo Gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente come in pieno giorno, non in mezzo a forze e ubriachezze, non fra lussuria e impurità, non in letizi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo. Questo è importante, di rivestirci con Cristo, e lo riprenderemo più avanti oggi, stamattina, Dio facendo, in uno dei brani di Luisa, dove parla di dove la Vergine Santissima aiuta Luisa, insegnandole e aiutandole a pregare, vestendosi di tutte le divise di Gesù. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo e non lasciatevi prendere dai desideri della carne. Poi, dal Catechismo della Chiesa Cattolica, una citazione di Santa Teresa di Gesù Bambino, nei suoi manoscritti. Per me, dice la Santa, per me la preghiera è uno slancio del cuore, un semplice sguardo gettato verso il cielo, un grido di gratitudine e di amore, nella prova come nella gioia. Poi la preghiera come dono di Dio, dice San Giovanni Damasceno. La preghiera è l'elevazione dell'anima a Dio, o la domanda a Dio di beni convenienti. Da dove noi partiamo pregando? Questa è una domanda. Dall'altezza del nostro orgoglio e della nostra volontà, o dal profondo di un cuore umile e contrito? Qual è il nostro atteggiamento nel pregare? Altrizia, orgoglio, autosufficienza. Ti ringrazio, Signore, che non sono come gli altri uomini. Io faccio digiuno tante volte la settimana, do la decima, l'elemosina, faccio tante cose. Non sono nemmeno come questo pubblicano che sta in fondo alla chiesa. Invece, il pubblicano che aveva un atteggiamento umile, sentito, Signore, misericordia, pietà di me, peccatore. Questo è andato a casa giustificato, a differenza del fariseo. San Agostino dice, l'umiltà è il fondamento della preghiera. Nemmeno sappiamo cosa sia conveniente domandare, Romani 8, 26. L'umiltà è la disposizione necessaria per ricevere gratuitamente il dono della preghiera. L'uomo è un mendicante di Dio. Poi la chiamata universale alla preghiera, sempre dal Catechismo della Chiesa Cattolica. L'uomo era ricerca di Dio. Mediante la creazione, Dio chiama ogni essere dal nulla all'esistenza, coronato di gloria e di splendore. L'uomo, dopo gli angeli, è capace di riconoscere che il nome del Signore è grande su tutta la terra. Anche dopo aver perduto la somiglianza con Dio a causa del peccato, l'uomo rimane all'immagine del suo creatore. Questo è un tema ricorrente negli scritti di Luisa, cioè il fatto che Dio abbia creato l'uomo a sua immagine e a sua somiglianza. Con il peccato, la somiglianza con Dio è stata perduta. Invece l'immagine non è stata perduta, ma sporcata, deturpata. È come uno specchio, l'immagine di Dio che siamo noi, siamo come lo specchio nel quale Dio voleva rinverarsi. E con il peccato, con lo specchio è diventato offuscato, bronzato, infangato dal peccato. Invece la somiglianza è un'altra cosa distinta che rende l'uomo simile a Dio. Siate santi perché io, il vostro Dio, sono santo. Siate perfetti come il vostro Padre Celeste è perfetto. Sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Questo come è l'opera dello Spirito Santo che ci rende simili a Dio nell'agire, nell'essere e nell'agire come Dio è e come Dio agisce. Questa è la somiglianza che abbiamo perduto con il peccato. E con il dono della divina volontà, Dio, grado a grado, conforme che noi camminiamo nella sua volontà, lui ci restituisce la sua somiglianza, poco per volta, fino a farci diventare in tutto simile a Dio. Perché vi ricorderete nella Genesi, l'inganno era questo: voi sarete come Dio, conoscendo bene e male. Ma l'uomo già era come Dio. Allora, dopo l'anno, il serpente propose all'uomo di diventare e di essere come Dio, ma senza di lui, senza Dio. Questa è la grande bugia. Fino ad oggi l'uomo vuole essere Dio e come Dio, ma senza di lui. E Gesù, che è venuto Salvatore, il Redentore del mondo, ci viene a riportare alla somiglianza con Dio, ma secondo il progetto originario di lui. Dice il Catechismo: anche dopo aver perduto la somiglianza con Dio a causa del peccato, l'uomo rimane all'immagine del suo creatore. Egli conserva il desiderio di colui che lo chiama all'esistenza. Tutte le religioni testimoniano questa essenziale ricerca da parte degli uomini. Adesso cominciamo la terza parte, che sono tratte dal brano di Luisa. Aspetta, mi sto dicendo che era un'altra cosa dal catechismo, perché io dico che lega.
Ancora due piccoli rimandi al catechismo, perché sono essenziali proprio nel comprendere come comunque nella Chiesa c'è tutto il deposito dei beni che Dio, di cui Dio ci vuole rendere partecipi. Perché nella vita del Figlio di Dio in Gesù c'è tutto, ma non tutto è stato disvelato e quindi compreso, e quindi a non tutte sono state aperte le porte perché potessimo pienamente viverlo, come invece appunto questo è il tempo di poter entrare e vivere in questo regno della volontà del Padre, sulla terra come in cielo. In un punto sempre questo dal compendio del catechismo: la preghiera al Padre era il respiro della sua esistenza terrena, riferito ovviamente a Gesù, il respiro della sua esistenza terrena. Quanto è diverso dalle mille parole che noi diciamo, eh? Ad ogni partito, come ci dice Gesù tramite lui, ad ogni partito, ad ogni respiro, ti amo. Altrimenti come sarebbe possibile questo pregare sempre? Se non fosse un qualcosa che entra, quasi si incarna nella nostra vita, così da diventare quasi connaturale alla nostra stessa esistenza. Pur venendo ad abitare in mezzo a noi, Gesù non si allontanò mai dalla casa del Padre, e cioè dalla comunione con Lui nella preghiera. Una delle novità veramente meravigliose di questo vivere nella divina volontà, che siamo da parte di Gesù resi partecipi del suo modo di pregare con il Padre, di rivolgersi al Padre, entrare nella comunione con il Padre in Gesù, come prima dicevamo, con Gesù in Gesù. E questo vivere in Gesù, vivere nella volontà di Dio, dentro di Lui, e quindi avere i suoi stessi spazi, che sono spazi illimitati, le sue stesse capacità, ma non per merito nostro, per capacità umana, ma per dono di Dio. Lo siamo per grazia inseriti in questa vita divina sulla terra. E questo essere, non allontanarsi mai dalla casa del Padre, e cioè dalla comunione con Lui nella preghiera, ma prima ha detto la preghiera è come il respiro della sua stessa esistenza, anche ci fa riflettere, ci richiama un po' a tante parole dette da Papa Benedetto XVI, su questo entrare, anche Papa Giovanni Paolo II ne parlava, entrare e dimorare nella volontà del Padre, essere nella casa del Padre. Quando Gesù ascende al cielo, dice: vado al Padre mio e al Padre vostro, vado a prepararvi un posto. Nella casa del Padre mio ci sono molti posti, altrimenti ve l'avrei detto. Ma noi pensiamo che sia solo una realtà che ci interpella dopo la morte? No, questo posto che Dio ci prepara, che Gesù ci prepara nel tornare alla casa del Padre, è un posto di cui ci vuole rendere parte già da adesso sulla terra. Noi da ora stiamo forgiando la nostra eternità, momento per momento noi decidiamo, noi, non Dio, quello che vorremmo vivere per l'eternità. Ma noi possiamo già vivere adesso un paradiso. Vivere un paradiso, non ci illudiamo, non vuol dire vivere senza croce, ma vuol dire vivere nella casa del Padre. E poi veramente nel paradiso dei beati la croce ormai non entri più, perché ha compiuto la sua missione, che è quella di purificarci, per unirci in modo sempre più pieno e perfetto a Dio. D'accordo, ma questo paradiso terreno invece consta ancora della presenza della croce, ma è una presenza della croce che viviamo nel modo dei beati, perché lo viviamo in Dio, alla presenza di Dio, addirittura nella stessa casa del Padre. D'altra parte però, questa intimità filiale divenne vicinanza salvifica e misericordiosa presso i fratelli, fino al supremo sacrificio della croce. Ecco, una cosa di cui spesso ci può essere accusati, no? Quando si entra in queste profondità, non solo nella meditazione ma anche nel desiderio di una vita, è un sentirsi dire: ma tu pensi di vivere in cielo? Ma tu ti allontani dai fratelli? Ma tu pensi di avere le ali? Più che pensarlo, di fatto noi siamo stati, come diceva Padre Ieri, creati a immagine e somiglianza di Dio, quindi dovremmo essere, diciamo, conformi alla realtà di essere Dio per grazia, crederlo, viverlo. Dall'altra parte, questo non vuol dire allontanarsi dalla necessità dei fratelli, ma vuol dire vivere anche quella come Gesù la ha vissuta. E allora c'è il discorso della croce, della sofferenza, della risposta al male con il bene, del trasformare un atto di odio in atto di amore, quello che Gesù ha fatto sulla croce, quello che Gesù ha fatto nella sua croce quotidiana, dal momento in cui è stato concepito fino all'ultimo momento della sua vita qui sulla terra. Un perfetto crocifisso che ha sempre trasformato questa croce che lui riceveva dalle mani del Padre, ma che gli veniva inferta però dall'odio dell'uomo, per lo più, l'ha trasformata in un atto di amore, di salvezza, di offerta, di riparazione, di ricolmare, di rifare i nostri atti. Allora, anche oggi che noi viviamo momenti di grande sofferenza, grande confusione, grande incomprensione, attacchi alla verità. Allora, di tutto è Gesù quello che viene sempre di nuovo crocifisso. Purtroppo noi cristiani, e mi addolora dirlo, anche quanti stanno conoscendo questo dono, rispondiamo con i stessi modi del mondo. Non è questo che Dio ci sta chiedendo. In un punto di Luisa Gesù dice: ci sarà un tempo in cui la nuova salvezza, perché veramente qui si parla di una nuova salvezza, perché sembra che il mondo vada alla dannazione, alla perdizione completa, l'unica nuova salvezza saranno gli atti fatti nella divina volontà.
Sempre insieme con Gesù.
Sempre insieme con Gesù, in Lui. Ma cosa vuol dire? Quelli che Lui stesso ha già fatto, vuol dire semplicemente accoglierli in noi, così come Lui li ha vissuti in comunione con Maria, così come li ha depositati in Luisa, e così come adesso chiede a noi di accoglierli. E l'unica risposta e l'unica cosa che potrà trasformare questo mondo non è quello dell'accusa, quello del puntare il dito, ma è nella sofferenza interiore rifare di sempre di nuovo questi atti perché la verità di Dio e l'amore di Dio abbiano il loro regno e risplendano nel cuore di ogni uomo, anche coi cuori più induriti. Perché quando un cuore è tanto duro e chiuso, le mie parole non entreranno. Se non entrano le parole dello Spirito, possono entrare le mie parole di creatura umana, comunque miserevole, comunque che passano per uno strumento sicuramente inadatto e non come possono arrivare direttamente dallo Spirito Santo. Questo vivere nella volontà di Dio è un qualcosa che chiama Dio nel nascondimento della nostra vita quotidiana ad entrare direttamente e ad avere il primo posto nel cuore di ogni uomo. Ed è un qualche cosa che ha veramente nell'infinito, ma noi dobbiamo vivere la nostra vita nascosta con Cristo in Dio. Non dobbiamo essere fautori o centratori di carismi, di chissà che cosa. La nostra vita nascosta con Cristo in Dio. Guardate, riconoscere queste verità vuol dire veramente vivere in pienezza il Vangelo. In pienezza, perché noi fino adesso penso che l'abbiamo letto come un libro, forse che poco ci ha interpellato nella nostra vita, e spesso come parole morte, dove diciamo, lo credo, cioè credo che Gesù ha vissuto questo. No, noi lo crediamo, se crediamo che è possibile, che possiamo vivere la stessa cosa, se no non è vero che lo crediamo. E poi, un'altra cosa piccolissima, è possibile pregare in ogni momento? Pregare è sempre possibile, perché il tempo del cristiano è il tempo del Cristo risorto. Il Cristo risorto, una delle sue prerogative, è che lui entra a porte chiuse. Allora, mentre la mia parola, la mia testimonianza può non interferire con la vita di chi ha un cuore chiuso, ma se io la vivo veramente in comunione con Dio, Dio, tramite quel sì continuato, vissuto da noi nella sua volontà, può entrare anche a porte chiuse. Perché mi dice, tu vivi da risorto con me sulla terra, ma vivendo ancora la passione di tutta un'umanità che è in cammino. È il tempo del Cristo risorto, il quale rimane con noi tutti i giorni. Preghiera e vita cristiana sono perciò inseparabili.
Tornando al punto della casa del Padre, Gesù disse nel Vangelo secondo Giovanni, verrà il tempo in cui io non dico che pregherò il Padre per voi, perché il Padre stesso vi ama. Che significa? Vuol dire che Gesù vuole dello Spirito Santo operare una vera e propria trasformazione di ciascuno di noi in un altro Gesù, in modo che direttamente insieme con Gesù ci rivolgiamo al Padre. Poi io vado a preparare un posto nella casa del Padre, un posto nel suo regno. Quando avrò preparato questo posto, verrò a prendervi con me, perché dove sono io, siate voi, anche voi. Gesù disse queste parole ai suoi apostoli, dal Cenacolo a Gerusalemme, e disse, ripeto le parole di Gesù, perché dove sono io, siate voi. E dove stava Gesù? Stava nel Cenacolo o stava nella casa del Padre? Tutte e due, stava in cielo e stava sulla terra. Così anche noi, che siamo insieme con Gesù nella sua divina volontà, siamo nella casa del Padre sulla terra. E Gesù, per aprire le porte all'umanità, alla famiglia umana, ha voluto e ha dovuto, secondo la sapienza divina, di Dio Padre, formare una prima anima come casa del Padre. Questa anima concreta, specifica, individuale, che si chiama Luisa Micheletta, Luisa la piccola figlia della divina volontà. E per volontà di Dio, Dio l'ha messo a capo di questo schiero di anime che sono chiamate a vivere nella casa del Padre, qui sulla terra. E poi la volontà di Dio è tanto in cielo come in terra. È una sola volontà, una volontà unica, ma ci sono diversi modi di rapportarsi con essa e di vivere o davanti ad essa, o insieme con essa, o dentro di essa. Quindi dipende dalla creatura che in un rapporto vogliamo noi avere con Dio, con la sua volontà. Se qualcuno cerca Gesù come medico celeste, lui fa da buon medico, che può essere le nostre ferite. Se uno cerca Gesù come papà, Gesù si presenta come papà. Se vuole cercare Gesù come maestro, Gesù è il divino maestro, e così via. Ognuno ha Dio, ha Gesù come lo vuole nel suo cuore. Se qualcuno cerca Gesù poi come il re dei re, il signore dei signori, il re di questo regno della divina volontà, Gesù si dona a quest'anima come tale, come re, e ci fa regnare insieme con lui, insieme con la regina, con Maria e la piccola figlia, Maria. Adesso andiamo da un inizio a qualche lettura e riflessione, meditazione su alcuni brani tratti dalle scritte di Luisa de Guevara. Voi che non lo sapete, che siete qui magari per la prima volta, questa anima Luisa, che Gesù la chiamava la piccola figlia della divina volontà, lei, in obbedienza sia a Gesù nel suo cuore e sia al sacerdote, il confessore che la seguiva, era costretta dall'obbedienza a scrivere, mentre tutto ciò che passava fra lei e Gesù, era costretta a metterla sulla carta con la penna a scrivere. Nell'arco di 38 anni, Luisa ha scritto così in questo modo 36 volumi sul regno della divina volontà in mezzo alle creature, un libro di cielo, un richiamo delle creature all'ordine, al posto e allo scopo per cui Dio l'ha creata. È un'opera magna, un'opera grandiosa, di cui Padre Pio ebbe a dire, Padre Pio da Piazzacina, disse alla Rosaria Bucci, la signorina che accudiva Luisa per ben 40 anni e che era allo stesso tempo figlio spirituale di Padre Pio. Lui disse a questa Rosaria Bucci: Rosaria, va avanti, non temere. Luisa non è un fatto umano. Luisa è un'opera di Dio e Dio la farà conoscere nel suo tempo. Il mondo sarà pieno di Luisa, cioè di ciò che Luisa rappresenta, dei suoi scritti, di queste verità che riguardano il regno della divina volontà. Padre Pio continuando dice: questo si avverrà nel terzo millennio. Il mondo sarà sbalordito dalla grandezza di quest'anima, Luisa. E infatti, in tutto il mondo si sta diffondendo pian piano la conoscenza del regno della divina volontà, non senza travagli, non senza difficoltà, però siccome è un decreto eterno, come la creazione e la redenzione, così anche questo compimento del Padre nostro, venga il tuo regno, è un disegno di Dio, un decreto divino che deve avverarsi, se no Dio non sarebbe Dio. Ora la cosa interessante è questo, che il regno della volontà di Dio dipende da noi, da parte di Dio, tutto è già fatto, tutto è già preparato, la mente è allestita, è pronta, bisogna solo chiamare gli invitati, ma va a chiamare gli invitati, vediamo chi risponde. Voi oggi avete risposto, e questa è una meraviglia, questo è un primo passo. È una chiamata a banchettare con Dio, è un invito a sposarsi con Dio in Gesù. Bene, andiamo adesso. questo primo brano che è tratto dal volume 12 del 3 maggio 1916. Nell'anima della divina volontà prega come Gesù, soddisfa il Padre, ripaga per tutti come lo fece lui. Questo è il titolo. E lui finisce questo brano così.
Mentre stavo pregando, il mio amabile Gesù si è messo vicino e sentivo che anche lui pregava. Ed io mi sono messa a sentirlo. E Gesù mi ha detto, vedete che meraviglia questi scritti, ci portano proprio in un'intimità con Gesù e di Gesù con il Padre, e anche dal modo come Luisa si rapporta con Gesù. Abbiamo quest'anno celebrato, ormai sto terminando, l'anno della Divina Misericordia, no? E Sor Faustina ci ha portato proprio dentro questo mare della confidenza, questa misericordia che prima di tutto è confidenza da parte nostra per accogliere la pienezza della sua misericordia. E qui Luisa si vede proprio con che familiarità lei riesce, con che intimità lei si rapporti con Gesù. Ma è un esempio, quando Gesù dice è un esempio, perché di fatto è un faro che ci richiama e ci indirizza, diciamo, ad avere questi stessi modi nell'ascolto di Gesù. Qui Luisa pregava, si è fermata ad ascoltare Gesù, cosa abbiamo detto oggi all'inizio. Impariamo nella preghiera ad ascoltare prima che a parlare, ma impariamo nella vita ad ascoltare prima che a parlare. E quindi mi sono messa a sentirlo e Gesù mi ha detto, figlia mia, prega, ma prega come prego io, cioè riversati tutta nella mia volontà e in questa troverai Dio e tutte le creature e facendo tue tutte le cose delle creature le darai a Dio come se fosse una sola creatura, perché il volere divino è il padrone di tutti e deporrai ai piedi della divinità gli atti buoni per dargli onore, i cattivi per ripararli con la santità, potenza e immensità della divina volontà, a cui niente sfugge. Questa preghiera della divina volontà è anche un richiamo alla preghiera universale. È vero che noi, ciascuno di noi è interpellato a vivere un particolare, o più particolari nella propria vita quotidiana, nella nostra incarnazione, nella vita incarnata nostra umana. Ma in quel particolare non possiamo fermarci a quell'unico punto che ci viene posto davanti, nel quale ci troviamo immersi, ma subito estenderlo ad una universalità, perché questo è il cuore di Dio. E c'è un punto dove Gesù dice a Luisa, la creatura che vive nella mia volontà ama senza cuore. Io lì per lì ho detto, mamma mia. E poi lui spiega, perché il cuore umano ha dei limiti, il cuore divino non ha dei limiti. E quindi raggiunge non solo tutti i luoghi della terra, tutti i tempi, ogni momento, ogni realtà, ogni situazione va oltre. E questo siamo chiamati a vivere noi, nella fede. Dice, che cosa vedi, che cosa senti? Allora cerchiamo anche di volerci un po' spogliare, no? Da questo sentire, ogni volta che preghiamo, quella cosa mi sembra che sia vera o meno, se io sento o non sento, se ho fervore o non ho fervore. Noi viviamo nell'amore e nella fede in tutto questo, e il Signore raccoglierà i frutti che Lui desidera. Questa fu la vita della mia umanità sulla terra. Per quanto santa ella fosse, ebbe bisogno di questo divin volere per dare completa soddisfazione al Padre e redimere l'umana generazione, perché solo in questo divin volere io trovavo tutte le generazioni, passate, presenti e future, e tutti i loro atti, pensieri, parole, eccetera, come in atto.
Che lui dice nel Vangelo, vino nuovo e oltre nuove, vero? Oltre nuove vuol dire una umanità rinnovata, ricreata, simile alla verità di Cristo Gesù. Ma Gesù non è solo uomo, non è solo umanità, egli è anche Dio. E come tale, è il dono di Dio Padre a noi, non solo la sua umanità, ma anche la sua divinità. E questo è ciò che diceva lui l'anziana prima. Amare nel cuore di Dio, anzi, amare senza cuore, amare nella divinità come Dio ama. È come disperdersi in un oceano, tu che sei una goccia d'acqua, che ti butti nel mare, tu prendi la stessa dimensione di tutto il mare. Quella goccia esiste, non la trovi più, non c'è, perché l'hai messa tu. E così è. Sbalzarsi dalle limitazioni della creatura. Dio, nel suo figlio, si è fatto uomo, Gesù era uomo, ma per farci tornare ad essere come Dio, senza i limiti dell'umanità nostra, perché questa è la somiglianza con Dio. Essere come Dio, perdono, agire come Dio, perdono, non con la piccolezza dell'umanità ristretta, costretta, imprigionata nei limiti umani, immersa in Dio come un mare immenso, infinito.
E Gesù questo lo dice anche in relazione a se stesso, se abbiamo fatto attenzione, qui dice: questa fu la vita della mia umanità sulla terra, per quanto santa ella fosse, e che bisogno di questo divin volere per dare completa soddisfazione al Padre e redimere l'umana generazione, perché solo in questo divin volere trovavo tutte le generazioni, eccetera. Perché Gesù come uomo, cioè la sua umanità, è sì perfetta e santa, ma come umanità anche se limitata. Poi nel caso di Gesù, essendo comunque lui ipoteticamente unita a umanità e divinità, non possiamo fare divisione, no? Perché sappiamo che due nature, ma una sola persona, la persona del Verbo incarnato, quindi la persona di Dio. Ma lui come nature ha natura umana e natura divina, e quindi volontà umana e volontà divina. E quindi ha anche accolto in sé la limitatezza di questa natura umana, di questa volontà umana, ma proprio per unirla in una perfetta comunione, tuffarla, come diceva Padre Gheri, disperderla, pur rimanendo però nella sua identità di natura umana, nella divinità, nel divin volere, e quindi poter spaziare in questa immensità. Siamo chiamati a essere parte di questa stessa vita.
Questo è una partecipazione al mistero dell'incarnazione, per cui il Verbo del Padre, il Figlio del Padre, si è sposato con l'umanità, assumendo un'umanità simile alla nostra, nel grembo della Vergine Maria, per opera dello Spirito Santo. Quindi il primo connubio, sposalizio, tra il Verbo e l'umanità del Verbo che lui ha assunto in Dio Maria. E poi, con le creature, con la più bella, il capolavoro della Trinità, Maria. Gesù e Maria sono nuovo Adamo, nuovo Eva, si sono sposati fra loro. Formano un unico anello nel progetto di Dio. Sono due persone, la persona divina del Verbo e la persona umana di Maria. Ma la loro umanità forma un unico anello in congiunzione con Dio. E noi siamo chiamati a entrare tramite questa anima eletta, Luisa, il piccolo figlio della divina volontà, ad agganciarci al primo anello che è Gesù Maria. Per partecipare, fin dove la creatura può, a questa unione di connubio, di sposalizio con Dio.
E di questo santo volere, senza che nulla mi sfuggisse, io prendevo tutti i pensieri nella mia mente. E per ciascuno, in particolare, io mi portavo innanzi alla Maestà Suprema e li imparavo. E in questa stessa volontà scendevo in ciascuna mente di creatura, dandole il bene che avevo impetrato alle loro intelligenze. Nei miei sguardi prendevo tutti gli occhi delle creature nella mia voce le loro parole, nei miei movimenti i loro, nelle mie mani le loro opere, nel mio cuore gli affetti, i desideri, nei miei piedi i passi, e facendoli come miei, in questo divino volere, la mia umanità soddisfaceva il Padre e mettevo in salvo le povere creature. E il Divin Padre ne restava soddisfatto, né poteva rigettarmi, essendo il santo volere lui stesso. Avrebbe forse rigettato se stesso? No, certo, molto più che in questi atti provava, tra il Padre, santità perfetta, bellezza inarrivabile e rapitrice, amore sommo, atti immensi e eterni, potenza invincibile. Questa fu tutta la vita della mia umanità sulla terra, dal primo istante del mio concepimento fino all'ultimo respiro, per continuarla in cielo e nel Santissimo Sacramento. Sì, perché Gesù nel Santissimo Sacramento, poiché è realmente presente con la sua persona, corpo, anima, sangue e divinità, continua la stessa vita che lui ha fatto, continua le stesse preghiere, continua con noi a pregare. Noi pensiamo, siamo noi che andiamo a pregare da lui, e lui ci sta continuando a pregare, a supplire a tutto quello che manca alla nostra preghiera, alla nostra vita, e a farne un continuo atto di offerta e di sacrificio al Padre. Questo modo di pregare è un qualcosa, quello è un rapporto intimo tra l'anima e Dio. Ora potremmo fare un esempio, ma è un qualcosa dove ognuno deve mettersi poi veramente, alla luce dello Spirito Santo, a contemplare e a riportare nella propria vita. Chi conosce le ore della passione sa che dopo la meditazione di ogni ora c'è un piccolo paragrafo, piccolo grande, intitolato Riflessioni e pratiche. Cosa vuol dire? Che lì Luisa dice: tu Gesù hai vissuto questo, mi stai insegnando, mi stai manifestando in profondità la tua vita intima con il Padre, che cosa vuol dire? Che io devo far sì che questa scorra anche nella mia vita. Qual è il sì che posso darti in questo? Allora, a proposito della preghiera, dove prima si parlava della confusione che si sta vivendo adesso, della incertezza, addirittura nella fede veramente vengono presentate o interpretate delle realtà di fede che dovrebbero essere ormai fondamentali, invece talvolta totalmente stravolte, ma da parte di ciascuno, e nessuno, come dice San Paolo, chi sta in piedi si attenta a non cadere, perché in un momento lo Spirito Santo veramente può ritirare da noi la sua grazia e la sua presenza e noi andare nelle tenebre più totali. Quindi rendiamoci conto della grazia in cui Dio ci tiene in ogni istante. Ma questo modo di pregare è qualcosa che fa sì che in noi pian piano cresca la pazienza, l'amore, la compassione, il desiderio di glorificare Dio, di far sì che il Padre si compiaccia in ciascuno dei suoi figli come si è compiaciuto nel Figlio suo. Mentre diversamente quando escono da noi subito parole acri, non arrivano nei cuori e comunque non glorificano Dio, perché cadiamo nella dialettica. Pregare così vuol dire veramente macerarsi nella sofferenza, anche davanti alla menzogna, dove io devo anche denunciare quella che è la menzogna, ma prima, quando Gesù dice nel Vangelo: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutto il resto vi sarà dato in più, il resto vuol dire capacità di interagire, possibilità di vivere, tutto il resto di cui noi abbiamo bisogno per vivere nella nostra natura umana, anche a livello spirituale, morale. Allora vuol dire, prima di tutto, mettetevi in comunione con Dio, cercate di far vostri i desideri, i pensieri, i dolori del cuore del Padre, cercate quelli di viverli nella vostra vita, nel rapporto con gli altri, nel silenzio, e se sarà necessaria una parola dopo, quella parola anzitutto uscirà in un modo diverso, entrerà nel cuore di chi vi ascolta, perché sarà parola di Dio, non sarà più parola vostra. Allora qui, in questo caso, c'è davanti alla a un qualcosa che dove veramente non comprendiamo più come si stia muovendo il mondo, talvolta anche la Chiesa, l'uman genere. Cosa faceva Gesù? Davanti al Padre diceva: Gesù Padre, io nella mia mente accolgo i pensieri di tutti. E noi possiamo dire: Gesù, con te, in te, anche noi vogliamo prendere nella nostra mente i pensieri di tutti, per fare come tu hai fatto, ad ogni pensiero mettere, chiedere perdono per ogni pensiero cattivo, portare luce nelle menti che sono nelle tenebre, ringraziarti per le menti che hanno luce e fare un operato così semplice, spontaneo, immediato, dove lo Spirito darà la luce a ciascun cuore sincero e generoso che si metta così davanti a Dio. E poi voglio riportarti, Padre, la gloria di ogni mente umana, come se tutti pensassero secondo la tua sapienza. Volete vedere che piano piano questa luce si irradia, perché ha la possibilità sulla terra di trovare un punto dove potersi sempre di nuovo incarnare e da lì espandersi. Ma qual è stata la vita di Maria? Cosa ha fatto lei di straordinario esternamente? Questo suo sì sempre di nuovo donato al Padre è stata sede e luogo di questo mistero dell'incarnazione, di questo sposalizio di Dio con le sue creature, per la sua umanità, anch'essa quella di Maria crocifissa con l'umanità del Figlio, seppur in modo influente, ma ogni momento lei era crocifissa col Figlio, in ogni sito veniva donato la volontà del Padre che lei volontariamente dava, non passivamente viveva, eppure tramite questa creatura fluivano tutte le grazie, la grazia delle grazie, perché fluiva la vita del Redentore, prima ancora che il Redentore fosse fatto conoscere al mondo. Siamo chiamati a vivere questo, ma serve tanta fede e tanto amore.
Dice Gesù, questa fu tutta la vita della mia umanità sulla terra, dal primo istante del mio concepimento fino all'ultimo respiro, per continuarla in cielo e nel Santissimo Sacramento. Cioè Gesù che ha voluto rimanere con noi fino alla consumazione dei secoli, nell'ostia consacrata, nel tabernacolo, nella Santissima Eucaristia. Allora, quando noi riceviamo Gesù nell'ostia, il suo ardente desiderio di amore è di trasformarci in un altro se stesso, un altro Gesù. Ma forse più delle volte non ci riesce a fare ciò, perché se riuscite, anche noi faremo lo stesso e la stessa vita di Gesù, come lui lo fa in cielo e nella Santissima Eucaristia. Invece riceviamo l'ostia santa e dopo 10 minuti, un quarto d'ora, la sua presenza reale va via. E noi, che cosa rimane di Gesù a noi? Forse poco della sua vita, forse poche virtù, poche grazie, poche consolazione, poche lacrime. Ma tutta la sua vita, perché non può fondarla e stabilirla e rinnovarla in noi, insieme con noi? Perché trova un ostacolo. Qual è questo ostacolo che Gesù trova in noi? Il nostro umano volere, che noi vogliamo fare come noi vogliamo fare. Questo è il problema. E Gesù è venuto a mettere in croce l'umano volere, perché possa tornare a vivere e regnare la santa volontà di Dio, nel suo volere e operare tutto ciò che Dio vuole sulla terra, cioè che noi, nel nostro cuore, nella nostra vita, nella nostra anima, noi lo diciamo, venga il tuo regno, sia fatta la sua volontà. Ma con queste verità conosciute, il Signore ci darà una grazia in più, una forza in più, una luce in più per poter non solo desiderare, ma ottenere realmente questi doni che sentiamo annunciati in queste verità. Il regno di Dio sulla terra è una meravigliosa realtà che deve fondarsi sulla terra. E siccome Gesù già l'ha fatto in sé, nella Vergine Santissima, e adesso ultimamente nella nostra cara Luisa, vuol dire che tutto è pronto per farlo anche a noi. Però dobbiamo conoscere di che consiste questo regno, come bisogna fare, cosa non fare, cosa significa volontà di Dio, cosa significa volontà umana, peccato e male. Per poter così anche noi ardentemente desiderare, chiedere e ricevere ciò che Dio vuole già donarci.
Ora, continua Gesù, perché non puoi farlo anche tu? Per chi mi ama tutto è possibile. Come diceva prima Padre Ghedi, dipende da noi questo regno, perché Dio la parte sua l'ha fatta. Unita con me, nella mia volontà, prendi e porta innanzi alla maestà divina, nei tuoi pensieri, i pensieri di tutti, nei tuoi occhi, gli sguardi di tutti, nelle tue parole, nei movimenti, negli affetti, nei desideri, quelli dei tuoi fratelli, per ripararli, per impetrare loro luce, grazia, amore. C'è una tentazione molto sottile che può prendere a tutti, probabilmente, il dire, ma come faccio io, peccatrice, a fare questo? Allora, se noi aspettiamo di essere perfetti per cominciare a vivere con questa fede, con questo rapporto, non cominceremo mai. Il volerlo fare già ci mette alla presenza di Dio in una forma di purificazione dell'intenzione, della coscienza, perché dire al Signore, io con te e in te, Gesù, voglio cogliere nella mia mente i miei pensieri di tutti per dare al Padre la gloria dei pensieri di tutti, cercherò di stare attenta a quali sono anche i miei pensieri, perché mi rendo conto che non è possibile, come Gesù dice nel Vangelo, non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Non sono le parole che diciamo, non è, per ritornare al discorso di prima, il dire nella divina volontà faccio questo, nel divin volere, e completo così la frase, non è quello, è un modo, è un cambiamento del cuore completamente, è qualcosa che solo lo Spirito Santo può operare, se però lo vogliamo e glielo facciamo fare. Allora lì non ci sarà forse neanche mai bisogno di nominare la parola volontà di Dio, ma in noi sarà la volontà di Dio ad avere il suo atto primo, sempre di più, pian piano, ogni giorno di più, in tutto il nostro essere, pensieri, sguardi, parole, opere, passi, intenzioni, tutto. E allora, un volere vivere così anche ci purifica sempre di nuovo. E Gesù supplisce a ciò che a noi manca, perché lui sa che comunque non siamo perfetti e non lo saremo mai finché siamo su questa terra. È un, come diceva anche qui Papa Benedetto XVI, un già e non ancora. Sembra che si realizza, che si raggiunge, che sia una pienezza, e poi dopo c'è una nuova amplificazione, una nuova capacità che ci viene data da Dio per poter vivere una pienezza sempre più grande, sempre maggiore.
Un modo semplice, efficace, di chiamare e di chiamare la divina volontà in tutte le nostre azioni. Se dobbiamo camminare, viene divina volontà a camminare nelle mie braccia. Se dobbiamo mangiare, viene divina volontà a mangiare in me, a proteggere nel mio cuore, a pensare nella mente, a pregare, a soffrire, a lavorare, a divertirmi. In tutto, chiamare questa volontà suprema come vita. Questo raggiunge molteplici effetti. Si dà un desiderio di Dio, della sua volontà, desiderio di svuotarci di noi, del nostro umano volere, per fare spazio alla divina volontà operante in noi. E questo chiamare la volontà di Dio come vita, a operare, ad agire in noi. Dio non è sordo come noi, lui ci ascolta, e ci esaudisce, se vede che il nostro cuore è sincero, è veritiero, umile, e viene a completare, a aspettare quell'azione, quell'opera, quella cosa che stiamo facendo. E come un tempo Gesù fa come allenamento, quando noi le chiediamo, Gesù, dammi la tua divina volontà per scrivere ciò che devo scrivere. E Gesù ci presta la sua volontà per aspettare quell'azione. Quando ritira, lo prende indietro, aspettando che noi gliela chiediamo per la prossima azione. Gesù viene a mangiare di me e ci dà presto la sua volontà per il tempo del mangiare. Poi se lo ritira. E così, per un tempo, Gesù dona e ritira, dona e ritira la sua volontà, per abituarci a chiedere la sua volontà in ogni azione che stiamo per fare. Questo ci aiuta a svuotarci di noi stessi per riempirci di Dio, di Lui, della sua volontà operante. Quando siamo ben allenati e siamo abituati a non fare nulla senza prima chiedere la sua volontà ad un prestito, Gesù viene con la sua tenda di luce e scrive il carattere incancellabile di luce nel nostro cuore. Ecco, il dono è tuo, firmato Gesù di Nazareth, Gesù Re del Regno della Divina Volontà. Perché vede che non vogliamo ormai più nulla che la sua volontà operante in noi.
Nel mio volere ti troverai in me ed in tutti, farai la mia vita, pregherai come me, ed il Divin Padre mi sarà contento e tutto il cielo ti dirà: chi ci siamo sulla terra? Chi è che vuole stringere questo santo volere in sé, racchiudendo tutti noi insieme? E quanto bene può ottenere la terra facendo scendere il cielo in terra.
Che cosa disse Gesù a Natanaele? Prima l'ho visto sottoscritto e disse: ecco un israelita in cui non c'è inganno. E Natanaele: come mi conosce, Signore? Prima che, come dice, prima che tu, io ti ho visto sotto scico. Signore, tu sei il Re di Israele, tu sei il Messia, il Salvatore del mondo, Re di Israele. Tu credi perché io ti ho detto di averti visto sotto scico? Vedrai cose maggiori di questo. Vedrai gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo. Che significa questo? A mio avviso è un annuncio della grande opera della Divina Volontà operante in noi creature. Perché chi si lascia trasformare da Gesù in Gesù? Gesù era scortato, accompagnato da angeli, schiere di angeli che portavano tutto ciò che lui faceva al Padre, e portava dal Padre a Gesù tutte le grazie sulla terra per gli uomini per la salvezza. Se uno si trova trasformato in Gesù, certo che vedrà gli angeli di Dio salire e scendere sul figlio dell'uomo, perché col figlio dell'uomo si è fatto una sola cosa con me, io mi sono fatto una sola cosa con lui.